possiamo andare? Via. Benvenuti alla nuova puntata di Sense and Sensibility, il podcast sulla letteratura inglese del XIX secolo.
Andrea, no, guarda, ti interrompo subito, e questo qua è l'Hipster Democratici Show, non è il podcast sulla letteratura inglese, quello lo facciamo per il canale di 20, un'altra cosa.
Ah no, su Rai Filodiffusione forse. Allora, benvenuti alla nuova puntata del podcast di Hipster Democratici, noi siamo Alessandro
e Andrea,
e vi salutiamo. E salutiamo il nostro mega ospite di oggi, possiamo dirlo, che è Pippo Civati. Quindi, ciao. Benvenuto.
Ciao ragazzi, vi odio tantissimo, da un sacco di anni. Sono felice di essere con voi.
E invece da parte nostra solo amore incondizionato. Allora, Alessandro, per favore, leggi l'introduzione, una scheda di questo, del nostro illustre personaggio di oggi, il nostro illustre ospite di oggi.
Allora, saluto anche io Pippo. Allora, Giuseppe Civati, classe 1975, nasce a Monza. Allora, esordisce giovanissimo nel 1996 nelle file dell'Ulivo, passa poi subito dopo una bella stagione nel 1997 ai Democratici di Sinistra, dove resta facendo degli ottimi campionati fino al 2007. Poi dal 2008 passa al PD, che diciamo che è una formazione calcistica in cui i DS si erano fusi con un'altra squadra un po' più simile agli Scout, diciamo, e in cui resta fino al 2015. Poi decide di fondare una squadra tutta sua che si chiama Possibile, in cui resta fino al 2018 come capitano allenatore. Poi appunto nel 2018 intraprende la carriera da allenatore editore e fonda People, una casa editrice, nonché agenzia di comunicazione, con Francesco Foti e Stefano Catone, se non sbaglio.
È tutto giusto.
E poi nel 2020 abbiamo notato che si è fatto crescere i baffi.
Sì, anche se i baffi stanno diminuendo, perché diminuiscono i contagi, essendo collegati, sai, i dati li inventano, perché no? Voi siete una regione, tra l'altro, particolarmente creativa con i tamponi, seconda solo alla Liguria, che ancora non ho capito che conteggio usa, delle forme, un pallottoliere, in cui è importante soprattutto la parte delle palle che raccontano,
sì, sì.
Diciamo, ecco, quindi, però appunto i baffi seguono la tendenza, il picco è passato, quindi si sono ridotti, fra un po' spariranno.
Beh, allora speriamo che sarà un buon segno quando spariranno, quindi.
Esatto, sono scaramantici per definizione.
Allora, io dovevo farti una domanda che immagino in questi ultimi 2 anni ti avranno fatto, non so, qualsiasi intervista tu abbia fatto ti avrà fatto questa domanda, ma noi te la facciamo comunque. Perché siamo curiosi in realtà di sapere la risposta, cioè che cosa spinge un politico, un ex politico nel 2018, cioè quindi in un'epoca in cui l'editoria già non, almeno apparentemente così, non godeva di ottima salute, a fondare una nuova casa editrice? Qual è la ragione l'aspirazione che c'è?
Ma non lo so, forse, beh, il primo dato è psichiatrico probabilmente, cioè cercare guai e... È una sindrome di Civati, la chiamano ormai così, quella di mettersi sempre in una condizione sbagliata e dover recuperare posizioni. Però al di là di questo c'era anche una curiosità, che era quella di capire se fosse vero che non c'era futuro per l'editoria, che il verdetto fosse già quello che un po' a cui alludevi tu, no? Cioè che non ci fosse la possibilità di immaginare con strumenti un po' diversi dal solito quell'antico lavoro di fare opinione attraverso e di portare opinioni, portare la voce di altri attraverso il libro o comunque la pubblicazione scritta, che poi come sai non è solo scritta, perché inevitabilmente diventa subito un podcast come il vostro, più simile a quello della letteratura inglese che al vostro, diciamo, da cui siete partiti. Poi ci sono tutte gli strumenti che potete immaginare dal punto di vista digitale, però insomma credo e crediamo che il libro abbia ancora una sua consistenza per tante ragioni e che possa essere anche uno strumento per far prendere al dibattito pubblico in generale, anche a quello politico, un po' di rincorsa che insomma non sembra avere. So che Alessandro passa la vita ascoltando i miei podcast per correre, infatti corre pochissimo ed è travagliata la sua vicenda atletica, però insomma,
confermo.
ecco, io credo invece che appunto tutto questo ci possa far riflettere, insomma, a proposito di corse, di rincorse.
Ma anche perché il libro in realtà a volte è poi un pretesto per degli eventi culturali, cioè la libreria che organizza magari la serata con l'autore, con un dibattito annesso, oppure il festival di letteratura in cui si presentano libri e magari appunto ci possono esserci occasioni di dibattito anche collegate al libro come oggetto. E la seconda domanda riguarda questo, cioè come sta l'editoria? Come starà, se si può dire, se si può fare una previsione? Cioè, visto che tutto questo contorno attorno al libro non ci sarà, o comunque almeno quest'anno è difficile rivedere i grandi festival di letteratura, o anche solo organizzare una presentazione di un libro in una libreria, quanto impatta sulla vita di una casa editrice?
Beh, no, impatta nel senso che proprio la tira giù, diciamo, perché poi, come puoi capire, al di là dei grandi gruppi industriali che sono i padroni del mercato editoriale, sono anche i padroni della distribuzione, sono anche quelli che determinano tutto, prezzi, tempi, insomma, questo è uno dei grossi problemi italiani, quello di una libera e leale concorrenza, diciamo che, insomma, nel mercato di... noi avevamo sempre in mente Berlusconi come grande concentratore di potere. Segnalo che non c'era solo Berlusconi, è stato anche un modo per non parlare di tutti gli altri, questo, no? Però
Cooperative rosse, quello che lui diceva.
esatto, le cooperative rosse, poi ce ne sono anche altre che sono rosse ma non cooperative, anche un
Sono
po'
più
meno rosse.
bianche, forse.
Esatto, ce n'è un po' di tutti, anche bianco e rosse, pensando a un logo famoso, così vi chiudono il podcast subito. Comunque ci sono tanti, come dire, elementi che fanno pensare che la presentazione diretta sia fondamentale, anche perché il libro, appunto, è oltre a essere un bene essenziale, potremmo dire giocando con i DPCM di Conte, ma oltre a questo è anche un bene relazionale, cioè nessuno legge il libro solo per tenersi quello che ha letto, no, in cuor suo, lo fa passando questo libro, lo fa discutendone, lo fa mettendo insieme altri libri o altre persone. Quindi le presentazioni sono centrali dal punto di vista commerciale, non solo. Io non penso che non ricominceranno. Questa è una nostra miopia contro la quale mi sto battendo, perché io non so voi, ma al di là della polemica sugli aperitivi che trovo sconcertante, questi politici da quattro soldi che abbiamo il governo di troppi posti di questo paese, parlano solo degli aperitivi, sono ossessionati dalla cannuccia, dallo spritz, non lo so, hanno avuto dei traumi in gioventù, veramente non li invitavano gli aperitivi e quindi riconducono qualsiasi elemento di contagio all'aperitivo. Però dicevo, al di là della retorica dell'aperitivo, le persone sono in giro ormai. Io ieri ho visto interi ristoranti pieni, quindi se sono pieni i ristoranti, forse si può immaginare che fra un mesetto, con grande circospezione, cautela e tutto in sicurezza, però si possa anche presentare un libro. Oltretutto, come sai, le librerie sono da sempre vuote, hanno questo vantaggio straordinario, quindi non c'è pericolo di assembramenti. Io non l'ho mai visto. Di solito c'è l'assembramento quando c'è lo youtuber o il cantante di, no,
Sì,
della
di
hit
grido.
parade. Esatto. Quindi si può ragionare. Noi lo stiamo facendo con Andrea Pennacchi. Ieri sera, peraltro, è comparso, anzi, dobbiamo dire qualche giorno fa, perché il podcast non è in diretta, quindi ha fatto una
Attenzione.
gaffa terribile. Qualche giorno fa è apparso in televisione su un pulmino, su un furgoncino, che è insomma un tributo al nostro progetto di girare inizialmente il Veneto per ovvie ragioni geografiche e appunto amministrative, e poi sempre di più con la possibilità di fare all'aperto degli incontri a numero chiuso, ma studiandola bene, però non capisco perché si possa fare tutto tranne andare a scuola e leggere dei libri insieme, perché sono queste, anche la scuola mi pare uscita completamente. C'è questo ministro che è fantastica, proprio questa ministra è una delle mie preferite di tutti i tempi.
Guzzantiana, un po',
Sì, tra l'altro, vabbè, Guzzanti ieri l'ha un po' presa in pieno, diciamo, però ecco, ci siamo capiti.
sì, la scuola, diciamo, è il grande assente da tutto il dibattito pubblico. Cioè. Tra l'altro poi, cioè, lascia tutto un settore, perché non c'è solo la scuola come intesa come scuola, lavoratori della scuola, ma c'è anche chi lavora nelle mense scolastiche, chi lavora per il trasporto scolastico, chi lavora per il pre-post scuola, che ne so, tutti i servizi che ruotano intorno. C'è tutto un mondo che è lasciato lì in stand-by, pausa, e non si sa ad oggi, mancano 4 mesi, 3 mesi all'inizio teoria delle scuole e non si
possono
sa
andare a messa, però.
Però possono...
No, si può fare tutto tranne l'attività di alto profilo, di medio profilo culturale e la scuola, diciamo. Queste sono le due cose. È un po' un sintomo, se vogliamo usare questo tipo di terminologia, di tutta la situazione del nostro paese. Fra un po' ci chiederemo, no, che dov'è la cosa più importante, e forse la troveremo proprio in quello che ancora non è aperto.
Passa alla prossima domanda, caro Alessandro.
Sì, Saturday Night, diciamo, siete velocissimi proprio.
Hai visto proprio pam pam pam?
Sì, no. Avete fatto il riposino oggi prima della diretta.
Abbiamo preso un caffè.
Ah, dai.
Ma comunque... no, innanzitutto Andrea, però non mi dare questi ordini, perché mi sembri un po' fascista, darmi questi ordini così bruschi.
Non so, ieri ho letto che Almirante è una brava persona.
Ah, quindi... beh, sì, l'ho letto anch'io, c'era una signora che lo diceva. Non... Passiamo a una seconda domanda, che però, diciamo, è legata alla seconda attività di Pipo, cioè appunto il voler essere anche un'agenzia di comunicazione. E io sì. A questo punto ti chiederei, ma perché la sinistra e diciamo anche il centro-sinistra in Italia fanno così fatica a comunicare negli ultimi 30 anni, 20 anni?
Ma non lo so, perché secondo me è un problema che non riguarda la comunicazione, però, cioè abbiamo anche avuto degli ottimi comunicatori, sempre che siano ascrivibili al nostro campo, tipo Renzi, oggettivamente non si può dire che non sia bravo a comunicare, il problema è il resto, diciamo. Quindi quello era, per usare la metafora calcistica, era un centravanti di sfondamento, anche di quelli un po' maneschi, diciamo, no? Che la nostra tradizione conosce. Secondo me il problema è proprio di impostazione politica, non si graffia mai. Anche questo dibattito su Ricciardi, questo tizio del 5 Stelle che si è dato fuoco, no, l'altro giorno sulla Lombardia e le responsabilità degli amministratori lombardi, è incredibile. Cioè, abbiamo paura della nostra ombra, siamo sempre compromessi prima di incominciare, no? Se tu non dici questo io non dico quell'altro, così non si va molto lontano. L'intenzione è molto importante, no? L'impostazione con cui si scelgono gli argomenti, si scelgono le battaglie. Per esempio Zingaretti per me a volte è metafisico, non so per voi, cioè non è che c'ho niente contro di lui, ma a volte proprio io non riesco a capire dove vuole andare a parare, soprattutto quando gli fanno gli inserti stretti, no? dei TG, che veramente è un pourparler che non colpisce nel segno, non ti fermi ad ascoltarlo, non vedi un'impronta, forse è voluto, ma se è voluto è molto pericoloso, insomma.
Quindi tu dici, se manca il messaggio, cioè puoi comunicare bene quanto vuoi, ma se manca il messaggio non è niente da dire alla fine.
Esatto, ma non è che manca, però è un messaggio spesso timido, comunque molto involuto, molto tecnico, anche un linguaggio che inevitabilmente poi ripropone formule che nessuno usa più. È paradossale, ma il linguaggio della politica non è cambiato, nonostante sia cambiato il mondo mille volte, no? E ne parliamo ancora come 10 o 20 anni fa, usiamo gli stessi termini, le stesse espressioni, potremmo dire, no? In molti casi, e questo fa riflettere.
Sì, c'è molta affinità tra l'atteggiamento di Zingaretti e quello di Bersani, diciamo soprattutto nella campagna elettorale del 2013, perché effettivamente si ha proprio paura del contenuto anche quando c'è, poi spesso magari appunto come dicevi te non c'è, però anche quando c'è comunque si ha paura di comunicarlo.
Però sai, la differenza è che sembra, perché ti dicevo che sembra quasi voluto adesso parlando seriamente, perché Bersani comunque era molto caratterizzato come figura politica anche... Cioè tutti sapevano più o meno cosa stesse facendo, quali fossero le sue qualità e anche le sue metafore, poi era diventato anche un oggetto, poi parlo con gli hipster democratici, quindi insomma con la massima autorità religiosa nel campo della satira politica in questo paese, però...
Troppo gentile.
No, ma vi sto lusingando perché poi sono terrorizzato, ma è una strategia la mia. Ma comunque, dicevo, Bersani era molto caratterizzato, caratteristico. Zingaretti ha scelto questa cosa di essere davvero, di andare un po' su tutto, no? Di non scontentare nessuno, ha sempre parole di grande mediazione, che però a volte, insomma, mentre gli altri se le danno, non sono l'unica risposta da dare. Vediamo, questo poi dipenderà, avrà molta influenza su quello che succederà a questo governo, alla fase politica successiva al virus, diciamo.
Sì. Però tra l'altro anche c'è da dire che anche a sinistra comunque del PD, o come direbbero molti, a sinistra, c'è un problema comunque a comunicare, un po' forse anche per la situazione dei media che abbiamo accennato prima, siamo pari al 77esimo posto per la libertà di stampa in Italia. Però comunque c'è una difficoltà in questi anni ad avere un messaggio, nonostante magari poi a sinistra del PD ci siano anche delle proposte più, diciamo, tra virgolette, rivoluzionarie, ecco.
Sì, però capisci che se adesso al di là di quello che può succedere, gli equilibri possono sempre cambiare, ma quando il PD occupa 3/4, 4/5 della scena di quello schieramento, è come se in una squadra di calcio giocano così così in 9 e dici due erano bravini, però non hanno mai preso la palla, no? Senza voto, diciamo, è un po' così. È per quello che parliamo di Zingaretti o tu facevi riferimento al Bersani di qualche anno fa, perché è inevitabile che quello che fa il PD in questa situazione, quando dico PD c'è questo rumore di fondo tipo western, questo vento che soffia, non so
Effettivamente
come,
sì, ogni
non so
tanto
come.
compare.
C'è questo vento dell'ovest, e dicevo però appunto le responsabilità, gli oneri e gli onori, no? Cioè sono più importanti, più numerosi, e poi vengono anche da stagioni di auto flagellazione, perché il renzismo è stato pervasivo del mondo della comunicazione, no? Una certa, come dire, un certo atteggiamento molto aggressivo c'erano avuti anche gli esponenti di centrosinistra fino a qualche tempo fa. Quindi, insomma, sono cambiamenti di codice, di canone che incidono anche sulla storia, l'effetto che fai, ecco, più che altro.
Sì,
Stiamo
quello è vero.
diventando troppo seri, il podcast più noioso. Possiamo passare alla letteratura inglese del Settecento? Che...
No, però
Andrea,
abbiamo
fai una domanda su Jane Austen.
una domanda che ci fa un, ci ha fatto un ascoltatore, ecco,
Che però è seria, questa domanda.
che però è seria, però secondo me, cioè, è significativa, no, di una carenza affettiva, secondo me, che molti hanno. Cioè, una domanda per il nostro Pippo. So benissimo che si è dato all'editoria, ma la vera domanda è: quando pensa di tornare in prima persona in politica e colmare l'immenso vuoto della sinistra italiana? Questo è il compagno Mattia Mura che ci ha scritto.
Ti ha scritto una mail, addirittura, non è
È molto
che.
carino Mattia Mura, e lo abbraccio forte quando si aprono i confini regionali, ci vediamo tutti. Però in parte che l'immenso spazio di sicuro non lo riempio da solo. Non nego di poter tornare, però non ce l'ho in agenda, non è che ti dico settembre, ecco, non so come dire. Non mi piacciono le cose definitive perché sono spesso false, quando uno ti dice no, se perdo il referendum non ci vedremo mai più, se succede questo abbandono la politica. Poi qualcuno è capitato, tipo c'è stato un ministro del precedente governo Conte, quando Conte era cretino, adesso invece genio, no? Prima era brutto, adesso è
Genio.
buono, genio totale, Churchill,
Degli
Roosevelt.
Asperi, degli
E
Asperi.
Gasperi, quando c'era il governo Conte 1, c'era un ministro che a furia di minacciare dimissioni poi ci si è infilato, no? E non riusciva più a venirne fuori. Quando le ha date, tutti l'hanno guardato come dire: ok, ciao, no? Poi è arrivata appunto la nostra nuova ministra che tanto apprezziamo. E quindi, insomma, succedono anche cose così quando fai no? Le prese di posizione di diktat troppo roboanti. Io tornerò se c'è motivo di farlo. Di sicuro non riempio il vuoto da solo che si è creato, immane,
Ma
maestoso,
beh,
che si è creato.
allora facciamo una domanda un po' più leggera, dai, così
Sì.
cerchiamo di. Volevamo sapere se, cioè, qual è il cliché barra luogo comune barra notizia luogo comune, perché oramai sono tutti uguali, della quarantena. Cioè, cos'è che ti ha fatto più ridere o ti ha dato più fastidio? Allora, notizia sui Navigli, cioè, assembramenti Navigli, guardate, no, il sabato pomeriggio Navigli, tutti. Oppure. Le notizie, quelle da colonna destra di noti siti, di noti giornali, tipo la natura si riprende i suoi spazi, guardate come blu l'acqua dei fiumi, no? E quando poi in realtà i dati ci dicono che non è assolutamente vero, che non c'è stato nessun calo. Poi lo spritz, le notizie sullo spritz barra la movida, no? Questi incivili, untori, oppure gli articoli pseudofilosofici, ne usciremo migliori, ne usciremo cambiati, come secondo me usciremo esattamente come ne siamo entrati, però questo. Qual
La
era la.
resilienza,
La
ce ne
resilienza.
sono tante. La cazzo di resilienza andrebbe già abolita. Ci possiamo fare una campagna per l'abolizione della parola resilienza? Anche perché è
Sfondi
utilizzata
una porta aperta.
è un po' da tutti, no? Cioè, mi ami, no? Ma sarò la tua resilienza, diciamo. Non si capisce bene che cacchio voglia dire nemmeno, anche quando la senti citare. Vabbè, ce n'è una gamma infinita, eh. Per esempio, la cosa più bella erano le mascherine che non servivano a nulla e che adesso, se non ci fossero state le mascherine, saremmo morti tutti. Che no, mi
È
sembra un
vero,
po'.
me la sono
Entrambe mi
dimenticata.
sembrano un po'. La prima era proprio stupida, la seconda, diciamo, un po' ingigantita. Poi c'è stata l'epopea dei runner, e qui
Ah, è
Alessandro
vero.
ci può raccontare di quale discriminazione sia stato oggetto in questi mesi, ma
Eh sì,
veramente anche questo
ma
era sproporzionato perché si è capito che i runner, al di là del fatto che forse non era il caso di uscire tutti a correre simultaneamente, questo sì, e che era il caso di spiegare che si dovesse stare a casa, però il tiro al piccione runner è stato uno degli altri ingredienti. Poi sì, questa ossessione per le cose che non contano nulla, che è sorprendente, cioè tu hai i deceduti nell'RSA nelle strutture ospedaliere, non hai tracciato perché non hai fatto i tamponi a nessuno fino a qualche settimana fa, peraltro continuano a farli per confermare la situazione o no, o trovare nuovi guariti in moltissimi posti, pochissimi li usano a titolo diagnostico, no? Quello l'abbiamo capito, soprattutto a Milano è impossibile ancora farlo, addirittura sono spuntati i privati, no? Che sembra veramente una nemesi, cioè abbiamo appena finito di parlare del sistema troppo privatizzato e alla fine i privati fanno i tamponi. Però dicevo, il meccanismo generale è stato spesso viziato da questi cortocircuiti, da queste, no, doppiezze, appunto nel cercare un argomento che non era importante come i tamponi, cioè che era importante come i tamponi, per sostituirlo con argomenti del tutto secondari, come il contagio correndo al parco, che non credo che sia neanche stato citato una volta dagli studi
Sì, non,
accademici.
anzi, adesso escono gli articoli per dirti: no, ma non vi preoccupate se vi passa di fianco uno che sta correndo, che è un tempo di esposizione è talmente ridotto che non fa in tempo a contagiarvi. Se anche fosse un.
Anche se sta ascoltando il podcast con Civati,
Se ascolti il
dovrebbe
podcast con Civati, come dire, esponi al contagio,
dire.
però, soprattutto dal punto di vista
E là c'è il
filosofico,
rischio.
ovviamente.
Quindi questo è il primo podcast che espone al contagio, attenzione. Sì,
Esatto.
rizoma.
Stando a casa, però, che è ancora più difficile, diciamo.
No, poi c'erano anche le feste, quelle sulle foto che mi erano piaciute, anche che uscivano forse più da pagina locale, erano quelle sulle feste, cioè assembramento sui balconi, non so, guardate questi incivili, festa sul balcone con 7 persone, no?
No, ma poi il voyeurismo, l'altra cosa che è capitata anche a me è di assistere a risse in coda, che uno dice, meno male che c'è una coda così sto fuori di casa 10 minuti, e invece no, lei mi ha rubato il post, cose che poi lì sì che si contagiano, perché se arrivi alle mani poi vanifichi
Esatto.
tutto il lavoro della protezione civile, insomma.
La distanza di sicurezza viene meno,
Ce ne
diciamo.
sono state tante di cose. Questo è tipico di la trasformazione di qualsiasi cosa in gossip. È una delle nostre, anche del sistema dell'informazione che prima citavate, insomma, una delle nostre abilità
È tutta una
principali.
colonna, è un'immensa colonna di destra, possiamo dire, cioè,
Sì,
facendo
esatto, in tutti i
riferimento
sensi,
alle
esatto.
notizie
In tutti i sensi, in
quelle.
tutti i sensi, sì.
No,
Beh,
perché era.
anche i droni per cercare. Cioè, che quelli non erano mai i sindaci scatenati nei vari dialetti per spiegare che si doveva stare a casa creando un genere letterario De Luca retweetato da star americane, che purtroppo adesso ce lo retweetano anche come presidente perché non lo muoverà più nessuno. Cioè, è un paese così. Poi altre cose fortunatamente hanno funzionato, altrimenti saremmo spacciati.
E invece, sempre per rimanere, diciamo, su un piano un po' più giocoso, te ci capisci qualcosa di meme? Perché volevamo capire questa storia, ci sfuggiva un po' questa informazione.
In che senso ci capisco qualcosa di meme?
Come ti rapporti con i meme? Come li
Ne
vedi?
sono vittima, diciamo, quindi da sempre. Sono un creatore involontario, forse sono memetico, non lo so se esiste un aggettivo, ma non lo faccio più.
Memabile, memabile,
Memabile.
diciamo. No, perché tra l'altro poi tu, vabbè, hai un blog che, se non sbaglio, è ancora attivo, Civati dal 2004.
Civati.it, come no? Appena aggiornato, eh.
Appena, infatti. Poi, tra l'altro, sei stato il primo
Pensa che
politico.
all'inizio c'erano gli assiro-babilonesi e poi nel corso degli anni siamo arrivati fino ad oggi.
Effettivamente è passato più o meno. Qua però abbiamo parlato di blog, è arrivata la tempesta. Ecco qua, no, ok, si è calmata. Comunque, no, e tra l'altro tu sei stato anche il primo politico italiano, ma se non sbaglio, ma non credo di sbagliarmi, che hai fatto un'intervista su Reddit, che è il famoso, diciamo, non è
Sì,
forum,
sì.
bipipo.
Poi abbiamo provato altri esperimenti, ma era veramente un po' faticoso stare dietro a tutto, diciamo la verità, perché poi questi esperimenti sono molto impegnativi, no? Nel gestire il flusso delle informazioni, le risposte, poi se non rispondi a qualcuno, no? Ma che squadra tieni? Perché non mi rispondi? Sei omissivo? Perché non lo dici? Vabbè, io tengo la Juventus, questo è già motivo di scherno da parte di mezzo paese,
Quindi un
però.
monzese che ti tifa la Juve,
Beh,
incredibile.
questo però è tipico dei torinesi un po' supponenti calcisticamente, perché in realtà la cintura di Milano, soprattutto negli anni in cui c'era Michel Platini e quella grande, l'Italia dell'82 era mezza juventina, insomma, erano tutti juventini. Io sono di quella generazione lì.
Io
Ma poi lui è
ignoravo questa
juventino, eh.
cosa. Ignoravo questa cosa. Cioè, lo so, noi della Juve pensiamo sempre che la Juve finisca, cioè quando finisce la provincia di Torino, lì è finito il tifo. In realtà però non è vero. Cioè.
No, non è così. No, no, anzi, la squadra è tifata in posti imprevedibili. Poi è chiaro che negli anni successivi c'è stato il Milan, poi addirittura c'è stata quell'epoca strana, incomprensibile, in cui sono spuntati gli interisti, che giusto celebrano 10 anni del triplete e penso che andranno avanti per 100 di questi anni, diciamo, per
Tra
loro.
l'altro i gaudenti sono interisti,
Ma non c'è
attenzione
problema,
comunque.
tanto me li devo beccare fra qualche giorno anche i Gaudenti, perché sono in diretta dall'inizio dall'inizio di marzo e quindi.
Lo so, ma infatti noi adesso li attaccheremo e diciamo che ci hanno copiato così, giusto per attaccarli un
No,
po' in...
però non potevano saperlo, dai, adesso non.
No.
Se volete attaccarli in quanti interisti, fatelo, diciamo, con simpatia, però.
No, ma le attacchiamo con Sipo, no, ma anche perché poi me l'ha detto l'admin dei Gaudenti, mi ha detto, guarda che tra una settimana lo intervistiamo anche noi, mo pensano che abbiamo copiato, citando un meme su Totti e Del Piero.
Sì.
Tu sei un soggetto però veramente memabile, cioè, l'altro giorno quando sei andato a Propaganda Live con la maglietta di Bernie Sanders, cioè, da noi il gruppo è esploso, non succedeva da qualche mese che il gruppo esplodesse così. Abbiamo alzato anche un bel po' di like, tra l'altro.
Bravi, sì,
Ti
avete fatto anche delle
ringraziamo.
cose divertenti,
Ma
diciamo.
l'immagine che mi ha fatto più ridere era qualche genio che ha preso la foto di chi era della Ratajkowski, credo,
Sì,
la foto
anche a me.
famosa che
Su
va in giro con
copertura
la
non l'ho
maglia di Bernie
rilanciata.
Sanders e invece va in giro con la maglia di Pippo Civati che.
Quella mi ha divertito molto per pudore, appunto, perché sono un vecchio arnese della politica, non sono sentita, però apprezzo che l'abbia. Non lo so perché poi, come sapete, arrivano flussi da tutte le parti, tutti tagliano, incollano, quindi ad un certo punto si fa fatica a capire anche chi è il genio che ha inventato
Sì, esatto.
la cosa più divertente. Anche il
Allora.
Sanders con gli baffi non era male, cioè il doppio crossover incrociato, diciamo, era interessante.
È
Ah,
nata
vai, allora vai.
una wave che, cioè, se uno la racconta è incredibile. C'è cioè, su D'Alema, che penso sia il personaggio che meno si avvicina al mondo di internet o comunque che è meno legato a questo mondo digitale. È nata una wave memetica, cioè una serie di meme che è infinita, va avanti. Qualsiasi personaggio pubblico che abbia i baffi finisce
Io
come meme
infatti
con
sto
riferimento
ripassando,
poi.
come sapete, ho il libro che è appena uscito di Massimo D'Alema, Grande la confusione sotto il cielo, una frase niente po' di meno che di Mao Zedong, però il libro è molto buono, vedevo già ridere sotto i baffi da parte vostra. Ve
Ce lo consigli il libro, quindi?
lo consiglio.
Consigli di
Perché
lettura di Pippo Civati, di virgola, diciamo, perché non si può
diciamo,
parlare di
dai,
D'Alema
però
senza.
devi trascinare di più là, diciamo.
Diciamo.
Se no non si capisce.
E invece volevo chiedere, visto che sempre parlando di meme wave, un'altra poi wave fortissima del nostro gruppo, che stiamo anche cercando un po' di arginare perché si è un po' esagerato, è Boris, la
Ah sì,
fuoriserie italiana.
certo.
Tu conosci Boris, hai guardato, ti piace?
Sì, a suo tempo. Non sono un grande, cioè litigo con tutti perché piace a tutti. Io devo rivederla forse in età più avanzata per capirla, perché non ero rimasto folgare. Però so che c'è una produzione. Che peraltro poi alla fine mi ha riguardato, se ho capito bene, inevitabilmente, perché qualsiasi stronzata poi l'appiccicano, chissà perché sono un luogo di lezione di queste cose qua.
Purtroppo sono così sti ragazzi. No, effettivamente, ma su Boris si è esagerato perché ma per i baffi l'han fa, perché c'è la
Sì,
scena.
esatto.
Buonasera, sono Massimo D'Alema del comico della rete che sembra Mediaset, e hanno messo poi te un paio di occasioni.
Esatto.
Quindi su Boris, questa cosa di Boris però farà un po' scandalo nel gruppo, perché è una mezza. Insieme sono le due religioni, te e Boris, e
No, no, ma
quindi.
infatti sono io che pecco perché devo rivedermela davvero con più calma e più maturità. Anche
Più maturità.
perché tutti questi meme poi me l'hanno, come dire, No, l'hanno trasfigurata. Intanto sono partite le campane quando avete detto Boris.
Esatto.
Campane a festa.
No, ma difatti, cioè, ormai è la cosa che fa ridere, queste serie TV, cioè da noi c'è Boris, magari negli Stati Uniti faranno meme su altre serie, presumo, cioè poi diventano, sì, cioè tu le riguardi e non guardi solo la serie, ma pensi, ah, quella è l'immagine che ho visto sul gruppo, quella l'ho vista su Facebook, quella l'ho vista...
Certo.
Sì, come con The Office, cioè io prima di guardarla ho visto 100.000 meme a tema, poi ho capito che erano tutti legati da quella serie. E The Office, tra l'altro, l'hai visto per caso? Anche...
No.
E The Office è molto carino, tra è una sitcom, in realtà no, è una serie ambientata in ufficio.
Potremmo concludere questa simpatica intervista con i consigli di lettura o barra di visione di Pippo Civace. Cosa ci consiglio? Cosa consiglio agli ascoltatori? No, due libri che hai scoperto, qualcosa, un film, che ne so, qualsiasi cosa.
Sono banale, ma so che c'è un pubblico e quindi bisogna mantenere il profilo. The Last Dance, che è la storia dell'ultima legislatura del PD, quella che tutti davano per spacciata, invece con un colpo da maestro Conte diventa l'allenatore dai Lakers, passa ai Chicago Bulls e vincono un'altra stagione, che è davvero un pezzo di, secondo me, di grandissimo...
Potrebbe succedere, secondo me, anche a Roma e a Torino, cioè potrebbe esserci anche lì uno switch interessante con sindaci che vengono eletti con un mandato, con un partito, e secondo me ce li troviamo, secondo mandato, con un altro partito. Ma...
Poi hai visto che è già successo con i giornali di Roma e di Torino, no?
Esatto.
Quindi deve essere una... The Last Dance è un po' la metafora dei tempi che corrono.
Ci rivediamo fra un anno e vediamo se ci abbiamo azzeccato.
Però secondo su me questa, rimane, a Torino e l'Appendino a Roma, devono movimentare un po' il quadro, però il PD sarà contento.
E invece
un libro che ho preso che devo ancora leggere, però che mi incuriosisce moltissimo, ce l'ho qua, è Il muro di John Lanchester, o Lanchester, non so come cavolo, credo Lanchester, comunque è un romanzo distopico che su un muro che cinge un territorio per difenderlo, insomma, suggestivo, visto che ancora qualcuno pensa di ripartire dai confini, che secondo me sono una delle cose più folli, soprattutto perché appunto anche il coronavirus ci ha spiegato che i confini sono tutt'altro che quelli geografici, no? Lo diventano per necessità, ma di norma il nostro modello capitalistico, le nostre relazioni, il nostro modo di vivere li ha sbaragliati, ecco, però i confini sono ancora, anche D'Alema sarebbe d'accordo, potrebbe fare un meme, pensate, un meme fatto da D'Alema, non subito, sarebbe bravo a fare i meme, probabilmente, sarcastico e satirico, ironico.
Beh, ma l'ultimo D'Alema credo che sia, cioè, l'ho trovato sempre, come dire, molto pungente, anche acuto, cioè, rispetto al D'Alema politico. Adesso, diciamo, D'Alema, il D'Alema, diciamo, pensatore, o comunque autore di libri, conferenziere, non so come, cioè.
Io apro una parentesi. D'Alema
comunque era candidato con me, infatti lui, sia lui che io siamo rimasti a casa.
Entrambi scrivete libri, avete trovato una nuova...
Entrambi abbiamo i baffi, entrambi siamo protagonisti di meme, alla fine io sono Massimo D'Alema piccolo.
Incredibile.
Diciamo, ma... in sedicesimi.
Tra l'altro adesso Andrea, che lui ha parlato bene di D'Alema, negli anni d'oro di D'Alema era un acerrimo rivale, hater...
Sì, nel 98, quando avevo 6 anni, no, già criticavo, sì.
No, nel 2009 era un grande...
Ma 2009
in realtà come politico non abbiamo mai grande apprezzato in maniera totale. Da quando ha smesso di fare politica, però, devo dire, effettivamente...
Ma è un trucco, capisci perché io continuo a non farla? Perché diventi simpatico a tutti. Quando sei parlamentare tutti ti trattano male, ti insultano nei bar... ti danno le colpe di tutte le cose che non funzionano. Quando smetti diventi simpatico, le persone ti offrono il caffè proprio. Cioè,
finalmente... Ah, ma lei è quel Civati, quello
che... Esatto, meno male che non... Ma mica torna, Così, esatto.
E adesso che sei una partita IVA è tornata la simpatia, diciamo.
Ah, lì poi quando... Prima dubitano, perché non si fidano mai se è vero, che trucco nascondi. Quando scoprono che è vero, che è un SRL, addirittura basta, lì... È una situazione simile all'orgasmo. Se dici la sigla SRL è molto più forte di qualsiasi sigla politica.
Allora adesso aspettiamo il post da vera partita IVA, il post di lamentela contro la burocrazia o contro le tasse. Non si può fare impresa in Italia. In Italia non si può fare impresa.
Ci sta anche un po' una svoltina
però
a destra.
Un partito che si chiamasse SRL, secondo me, spaccherebbe, disorienterebbe tutto lo scenario.
Nel nord potrebbe fare concorrenza alla Lega, comunque, il partito SRL.
Pensiamoci, potreste lanciarlo voi come hipster, se per una volta seri, esatto. E vinciamo tutto.
No, invece volevo chiederti un'ultima cosa adesso, Masi sta già per chiudere tutto.
Dai, veloce che dobbiamo chiudere. Veloce, dai.
Comunque, ti volevo chiedere invece, ma che musica ascolti più o meno? Non si è mai parlato di questa cosa qua.
Ma non lo so, un po' più sono un tizio un po' strano, a parte che sto imparando a suonare e non ce la farò mai il clarinetto, quindi sono ritornato a cose antichissime ultimamente. Ma poi, insomma, ascolto la musica di tutti. Non mi piacciono tanto, purtroppo, i successi italiani recenti, a parte Gali, forse è quello che mi è più simpatico di tutti. Rispetto alcuni artisti molto, però insomma non posso dire di ascoltarli tanto, penso a Brunori o ad altri. Insomma, giro un po' più largo, però non ho un genere particolare. Quando ero ragazzo avevo i Cake che mi piacevano molto, che voi non sapete neanche chi sono.
Confermo, mai sentito.
Invece dovreste ascoltarli, ci sono delle cose carine. Poi insomma, poi si può tornare indietro, può venire più di recente, insomma, non c'è un gruppo preferito.
Quindi cosa ascoltavi? Nel 95, a 20 anni, cosa ascoltava Civati?
Esattamente, i Cake erano di quell'epoca lì, diciamo, era un indie rock alternativo, no, bello, ma ascoltateli, ci sono ancora, su Spotify li trovate, mi direte, Civati era, politicamente non valeva un cazzo, però il Cake non
però ci ha fatto scoprire dei bei libri e della buona musica.
Esatto, quindi tra D'Alema e Cake, passando per i Baffi, ci siamo, e la Juventus soprattutto,
la Juventus.
Diciamo le socialisti gaudenti che per loro...
Che poi si arrabbia. Tra l'altro io poi posso chiederti, questa è una cosa ad persona, perché alcuni amici, ma in realtà amici anche di Andrea, ci hanno chiesto di salutare la Maremma, che noi siamo molto legati alla Maremma per ragioni di vacanze.
E poi noi in ogni puntata facciamo arrabbiare una zona geografica, l'altra volta abbiamo fatto arrabbiare la provincia di Cuneo, adesso facciamo arrabbiare tutto il resto della Toscana. Perché...
Vabbè, il Toscana sono un po' come il PD, comunque si offendono se non gli tocchi... Se li tocchi la città sbagliata. Quindi ti chiedevamo un saluto alla Maremma perché...
Poi ci sarà.
Sì, temo il peggio, diciamo, comunque un saluto carissimo e affettuoso a tutta la popolazione, diciamo, oltre che al paesaggio della Maremma toscana. Se volete possiamo anche sconfinare nel Lazio, non so cosa volete farne, diciamo.
Va bene. No, ci fermiamo in Maremma, no, non si va nel Lazio, basta. Quindi un saluto a tutti gli altri toscani che saranno contentissimi di questa cosa.
Siamo anche loro però, non fate gli stronzi, poverini. Già c'hanno, poi c'hanno anche le amministrative, anche loro. Peraltro Rossi è uno di quelli che non ha chiacchierato di meno, ha fatto le cose buone contro il coronavirus. Vediamo chi lo sostituisce, insomma.
E là sarà anche una bella partita, anche per capire cosa faranno il 5 Stelle, cosa farà...
Sì, perché lì non possono fare il sistema Raggi Appendino, quindi devono trovare il modo di sostenere qualcun altro.
Infatti, sarà interessante.
Va bene, con questo scooterone che è passato in sottofondo.
Hai sentito che roba? Secondo me era era un toscano non maremmano.
Esatto, o qualcuno che vista l'ora probabilmente andava a fare aperitivo con lo spritz.
Esatto, adesso infatti scusatemi ma devo andare
Allora, ringraziamo calorosamente Pippo Civati per essere stato con noi oggi e averci sopportato per questa mezz'ora.
No, continuate a prendermi in giro che mi fa piacere. Poi ovviamente devo fingere dispetto e fastidio perché sennò il gioco non funzionerebbe.
Esatto.
Cioè, sì, ma che bravi che sono gli hipster, allora no, mi prenderebbero tutti in giro.
Grazie ancora e arrivederci alla prossima puntata.
Grazie a voi.